i podcast di Solare B2B. Focus sul fotovoltaico e sui temi della transizione energetica.
Buongiorno a tutti, sono Davide Baltesaghi di Solare B2B. Questa è la prima puntata del nuovo servizio di podcast legato ai temi che affrontiamo sulla testata, e quindi il fotovoltaico e tutto ciò che gli ruota intorno. Oggi parliamo di capacity market. Capacity market è un, come possiamo definirlo, è un oggetto un po' misterioso, nel senso che è rimasto molto sotto traccia sino ad oggi, nel gennaio del 2022, quindi proprio in questo momento inizia il suo lavoro, inizia la sua funzione nel mercato. Che cos'è il capacity market? È di fatto dovrebbe essere un supporto alla transizione energetica, cioè garantire una riserva di produzione a sostegno delle fonti rinnovabili nel momento in cui c'è una maggior richiesta di energia sulla rete. Detto così sembra tutto semplice e chiaro, in realtà non è proprio così, anzi dietro questa definizione così semplice si nascondono anche tante insidie per il mercato delle rinnovabili. Per capire di più di che cosa si tratta, quali sono le dinamiche in gioco e le prospettive di tutto ciò che si muove intorno al capacity market, abbiamo chiesto a Michele Governatori, che è Energy Program Lead del think tank ECCO, oltre che coordinatore del comitato scientifico Worldwide Carbon Price e membro di Italia Solare. Quindi abbiamo chiesto a Michele Governatori, che capite a tutta la competenza, il know-how per parlare con noi di questi temi, di affrontare questo argomento. E quindi partiamo subito. Ciao Michele, grazie di essere qui con noi.
E grazie.
Vorrei chiederti subito, da dove nasce veramente l'esigenza del capacity market?
Allora, il capacity market, o meglio i capacity market, perché ci sono tipi diversi di remunerazioni di capacità in paesi diversi, sia d'Europa che fuori dall'Europa, nasce quando, con la sempre maggiore diffusione delle fonti rinnovabili, che non hanno costi variabili per lo più, tranne la biomassa, tipicamente le fonti rinnovabili non devono pagare una materia prima da trasformare in elettricità, la mancanza di un costo variabile ha fatto sì che, soprattutto nelle ore con tante rinnovabili, nei mercati di breve d'energia, nelle borse elettriche, venisse meno un prezzo rilevante dell'energia. Perché? Perché quando la competizione è forte in tutti i mercati, nel breve periodo i prezzi tendono ad essere uguali ai costi marginali. Perché? Perché se una centrale a gas non accetterebbe mai di produrre energia se non le paghiamo almeno il costo del gas, no? È razionale, perché se non le paghiamo il costo del gas perde soldi e quindi sta spenta. Una centrale solare o eolica non paga il sole o il vento, paga i costi fissi, paga il mutuo, quindi è disposta a produrre di fatto a qualunque prezzo. Quindi quando c'è tanto sole, quando c'è tanto vento, la concorrenza di impianti disposti nel breve periodo a produrre anche a prezzi molto bassi spiazza le centrali fossili, e man mano che le rinnovabili sono di più, le centrali fossili si possono trovare nelle condizioni di non ripagare i costi fissi, perché le ore in cui funzionano con un margine sono sempre meno. Dire questo in questa fase, con prezzi all'ingrosso dell'energia spesso sopra i 200 euro, il gas che ancora veleggia mi pare attorno agli 80, sembra sembra inopportuno, ma se torniamo solo indietro, anche solo di 5-6 mesi fa, effettivamente noi veniamo da una stagione abbastanza lunga in cui la concorrenza delle rinnovabili, tra l'altro per il bene dei consumatori, aveva reso talvolta difficile per le centrali fossili ripagare i costi fissi. E siccome le centrali fossili sono quelle che ancora, soprattutto in Italia, si considerano responsabili del bilanciamento della rete, per non farle chiudere, molti paesi, l'Italia è più di tutti in realtà in Europa in termini quantitativi, hanno deciso di istituire un pagamento dei costi fissi di queste centrali, non solo di quelle fossili, di tutte le centrali che siano in grado di garantire la capacità, anche se non producono, indipendentemente dal fatto che non producano. Quindi questa non è una cosa solo italiana, è un trend generalizzato. L'Europa ha resistito a questo trend perché ha la, diciamo, la transizione del mercato dell'Europa è basata su un'idea marginalista, cioè basata sui mercati a breve termine, però a un certo punto l'Europa ha accettato l'introduzione di meccanismi di capacity market purché esistessero solo dove non c'erano altri mezzi con i mercati di breve periodo di rimunerare gli impianti e purché, questo lo dicono le nuove linee guida sugli aiuti di Stato, non danneggino le fonti rinnovabili. Poi il modo in cui questi sistemi vengono fatti è molto diverso tra paesi. Secondo me quello italiano è particolarmente criticabile per gli effetti rispetto alla transizione energetica.
Perché? Per quale motivo?
Perché il sistema italiano è di gran lunga quello che paga di più le nuove centrali, e sono sostanzialmente tutte a gas le nuove centrali che partecipano con volumi notevoli, ma questo è abbastanza normale perché le fonti rinnovabili, pur potendo partecipare, ricevono una riduzione della capacità offerta che tiene conto della probabilità statistica che quella capacità non sia disponibile. Quindi questo ci sta, è normale. Ma detto questo, in Italia tutte le aste fatte fino ad oggi del capacity, cioè quelle per gli anni 2022-2023, hanno remunerato la nuova capacità gas 75.000 euro al megawatt per 15 anni. È una cifra veramente fuori dalla grazia di Dio, è più del doppio di quello che i sistemi inglese, per esempio, di capacity market pagano, ed è molto più di quanto serve per costruire una centrale a ciclo combinato. Se fate i conti, fate 75.000 per la capacità per 15 anni per ogni megawatt. E quindi il sistema è evidentemente stato troppo generoso, tanto che diventa quasi scontato per un'azienda termoelettrica, se ha la possibilità di portare avanti un progetto di nuova centrale a gas, farlo per prendere il capacity market. Perché una volta fatta la centrale, preso il capacity market, quella centrale se la possono anche dimenticare, basta che sia efficiente, in grado di accendersi quando serve, ma quando anche non si dovesse mai accendere, quella centrale riceverà molto più dei suoi costi fissi. E quindi un investimento di fatto in cui non c'è alcuna responsabilizzazione da parte dell'azienda produttrice rispetto al fatto che quella centrale in realtà non serva e sia solo un modo eccessivo e troppo costoso per mettersi in sicurezza. Come dicevo, altri paesi hanno il capacity ma remunerano molto meno le nuove centrali. L'Italia ha questo sistema duale che le centrali esistenti le remunera con un prezzo massimo che è la metà di questo che abbiamo nominato e solo di anno in anno, quindi c'è un'enorme disparità. E ci sono studi ed esperti che hanno notato come questo sistema sia inutilmente sbilanciato sulle nuove centrali. E questo è particolarmente strano in un paese come noi, che la famosa transizione a gas, no, che sarebbe indispensabile per la decarbonizzazione, e sicuramente lo è in alcuni paesi che oggi hanno un sacco di carbone, ma in Italia in realtà la transizione a gas l'abbiamo già fatta. Noi abbiamo, adesso vado a memoria, mi pare tra i 20 e i 30 giga di capacità a gas, tra le più moderne del mondo. È una transizione che abbiamo fatto tanto tempo fa, per fortuna, perché il gas è sicuramente meglio del carbone e meglio dell'olio combustibile che l'Italia usava prima della liberalizzazione. Però in questo contesto mi sembra nettamente più sensato evitare che chiudano troppo velocemente le centrali esistenti che costruirne di nuove. Invece quello che stiamo facendo è una corsa alla costruzione di nuove centrali destinate, se va tutto bene, a stare sostanzialmente spente, perché il gestore di rete Terna considera questa, ma anche il governo, è l'unica tecnologia affidabile per compensare l'incertezza, la non prevedibilità delle fonti rinnovabili.
E di fatto si parla insistentemente di non prevedibilità di fonti rinnovabili, ma non è così giusto. Ormai siamo a un livello per cui, da un punto di vista della previsione, ma da un punto di vista anche della possibilità di accumulare questa energia, mi pare che il problema in qualche modo si stia risolvendo, o sbaglio?
Allora, questo è un punto molto importante. Leggevo proprio mezz'ora fa un'intervista a Michael Pollitt, uno dei più grandi esperti accademici, esperti europei di market design. E una cosa che lui dice, e dice, è assordante il silenzio sulle tecnologie di flessibilizzazione della domanda. La prevedibilità delle fonti rinnovabili può essere compensata da forme di stoccaggio dell'energia, ma anche di flessibilizzazione della domanda. Forme che sono molto misconosciute, in particolare in Italia. Noi quando pensiamo alla possibilità di mettere da parte l'energia quando ce n'è più di quella che serve, puoi usarla in un momento diverso, pensiamo alle batterie che sono una soluzione elettrochimica, ancora relativamente costosa, anche se le tecnologie stanno migliorando, ma c'è un'altra soluzione di cui da noi non si parla quasi mai e che secondo Terna è una soluzione per ora inaffidabile, non per tanti colleghi di Terna, per esempio in Nord Europa, che è quella della demand response, cioè della possibilità attraverso degli aggregatori di ridurre il carico di una parte della domanda di energia che non è interessata al consumo in un determinato minuto. Mi riferisco per esempio a tutti i carichi per il riscaldamento di ambienti o di acqua, ma talvolta anche i carichi per il pompaggio di acqua in serbatoi, per esempio nei sistemi idrici. Se io un serbatoio con un accumulo d'acqua che serve un quartiere smetto di pomparci sull'acqua per 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti, non succede niente, no? Perché stiamo parlando di un serbatoio che magari ha acqua per 10 ore. Ma la possibilità di ritardare quell'accensione, di farla quando non c'è un momento critico nei consumi di energia, è una formidabile fonte di flessibilità per il sistema. Se io aggrego tante pompe di calore, tanti scaldabagni, cosa che per cui la tecnologia è non matura, di più che matura, tant'è che in alcuni mercati questi servizi vengono venduti nel mercato dei servizi di spacciamento, io posso evitare di accendere una centrale a gas, ma anche di costruirla, ok? Quindi non è vero che il gas è l'unica tecnologia che si può affiancare alle rinnovabili. Questo è quello che ci viene raccontato da una parte degli operatori e dall'operatore del sistema, che evidentemente rappresentano un modo di gestire il sistema elettrico, che però non è l'unico modo. Il problema è che è quello più influente, che oggi diciamo appartiene alla parte del business che evidentemente riesce più facilmente a influenzare le scelte del governo. È chiaro che per il gestore di rete è più facile telecontrollare una centrale a gas da 800 megawatt piuttosto che controllare 10.000 scaldabagni o pompe di calore attraverso un aggregatore. Però il modo in cui noi soddisfiamo i nostri bisogni, le tecnologie cambiano e quindi non si capisce, questa resistenza rischia di costarci veramente cara.
Quindi con la flessibilità si potrebbe ridurre quel fabbisogno per cui abbiamo bisogno di capacità. È così?
Assolutamente. C'è uno studio che è stato pubblicato da Client Earth con la collaborazione che usa un modello di un'organizzazione di studi americana che si chiama Rocky Mountain Institute, e loro applicano proprio al sistema italiano e ritengono che anziché fare nuove centrali a gas si potrebbe remunerare un mix di efficienza energetica, rinnovabili e accumuli e demand response, pagare meno e ottenere gli stessi risultati della sicurezza della rete. Ma un modo abbastanza intuitivo per capire che fare la flessibilità solo col gas è un errore è il seguente. Allora, se noi andiamo verso sempre più rinnovabili, e viva Dio, pare che ci andiamo, penso che l'Italia vorrà cercare di raggiungere gli obiettivi europei, vuol dire che noi sempre più spesso avremo ore con eccessi di energia, no? Perché sempre più rinnovabili, per quanto non programmabili, vuol dire sempre più energia. E vuol dire sempre più ore in cui avremo un po' più dell'energia che ci serve. Quindi noi avremo sempre di più bisogno di stoccare in qualche forma questa energia. Le centrali a ciclo combinato sono sì capaci di accendersi nelle ore, capaci di accendersi nelle ore in cui non c'è energia, ma non sono capaci di stoccare energia nelle ore in cui ce n'è troppa. Quindi questo modo di fare flessibilità è un modo che diventerà sempre più obsoleto e inadeguato allo scenario del mix di centrali di generazione in Italia, oltre che essere evidentemente contraddittorio con la decarbonizzazione e poi la condanna ad avere altri 30 anni di centrali termoelettriche ai siti che hanno avuto il carbone. Francamente, se io fossi una persona di Civitavecchia, di La Spezia o di Fusina o di altri siti che si sono beccati il carbone per 40-50 anni e adesso per motivi puramente finanziari si devono beccare nello stesso sito, che magari è un porto con possibilità alternative di sviluppo interessanti, deve beccarsi una centrale a gas fatta per stare spenta o per quasi sempre spenta, e beh, insomma, mi arrabbierei.
Certo. Quindi, insomma, con la scusa, diciamo così, di sostenere la crescita delle rinnovabili, di fatto noi ci troveremo con un provvedimento che da una parte distoglie gli investimenti per costruire centrali a gas, evidentemente sono investimenti che avrebbero potuto andare sulle rinnovabili, e dall'altra parte, come dicevi, crea una sorta di infrastruttura che è orientata al vecchio, non è costruita con quelle caratteristiche che dovrebbero essere utili per sostenere il fotovoltaico. Quindi, insomma, in realtà, diciamolo, il capacity market, più che sostenere il fotovoltaico, ne rallenta la crescita.
Così. Sicuramente rallenta il percorso verso la decarbonizzazione. Ora, non so se si possa dire che sia una, diciamo, che quell'investimento tolga risorse direttamente al fotovoltaico. Quello che si può dire certamente è che toglie risorse a tecnologie che servono al fotovoltaico, e quindi alla demand response, per esempio, agli accumuli, e quindi a tecnologie che dovrebbero accompagnare la transizione. Ma ecco, ci tengo a essere chiaro su questo. Io non sto dicendo che noi possiamo spegnere il gas domattina.
Certo,
no?
Certo.
Quello che sto dicendo è che noi ce l'abbiamo già, il gas, è tanto ed è efficiente. Quindi noi non siamo l'India o la Cina che devono spegnere enormi quantità di centrali a carbone, per fortuna. Noi dobbiamo spegnere poche centrali a carbone che, a parte Civitavecchia e la Sardegna, erano già di fatto spente dal mercato, perché erano inutili, perché c'era troppa capacità, e quelle, dovendo pagare, per fortuna, l'Emission Trading System, che è una carbon tax di mercato, per fortuna erano già state spente. Quindi anche questa storia che noi per spegnere quattro centrali a carbone in croce dobbiamo pagare miliardi di euro in nuove centrali a gas è veramente incomprensibile.
Quante saranno le nuove centrali a gas costruite grazie a questo meccanismo?
Allora, non me lo ricordo di preciso, e anche perché allora, quello che possiamo, riformulo la risposta, ci sono autorizzazioni richieste, credo per qualcosa come, ma potrei sbagliarmi, 4-5 giga. Ora, dire che queste verranno effettivamente costruite dipende da come andranno effettivamente le prossime aste di capacity market, perché se c'è molta concorrenza sull'offerta potrebbe succedere anche che effettivamente poi le aste future saranno meno remunerative e alcuni operatori decidono di non costruirle. Io un po' me lo auguro questo. Però, diciamo, è abbastanza, si può affermare con certezza che se il capacity market continuerà anche per gli anni dopo il 2023, che sono quelli che si decideranno con l'asta tra un mese, e continuerà a remunerare così tanto o quasi così tanto la capacità, noi sicuramente vedremo nascere molte centrali a gas.
Certo. A quanto, che durata ha il capacity market? Quindi quanto vengono fatte le aste? Qual è la prospettiva di durata di questo meccanismo?
Una dichiarazione del ministro Cingolani è che dopo le aste di febbraio, che saranno per gli anni a partire dal 2024, quindi per impianti nuovi dal 2024 per 15 anni, ok, quindi si valuterà se farne altre. Io ritengo che la cosa più probabile è che non se ne faranno altre, ma perché il danno sarà ampiamente già stato fatto, perché nel momento in cui noi rimuneriamo le nuove capacità, nuova capacità per 15 anni, vorrei anche vedere che dobbiamo poi gli anni dopo riniziare nuovi processi di remunerazione per nuove centrali per altri 15 anni. Quindi, di fatto, essendo il sistema così lungo per le centrali nuove, noi chiuderemo con le prossime aste un ciclo di incentivazione che inizia nel 2022 e che per le centrali che partiranno nel 2024 durerà fino al 39. Quindi, diciamo, i buoi saranno scappati, anche se non ci saranno altre aste.
Ho capito. Quindi, insomma, tutto all'area di difendere delle posizioni di rendita più che il cambiamento.
Eh beh, sì, l'investimento in una centrale che si prende il capacity è anche un investimento puramente finanziario. Per carità, io non ho nulla contro gli investimenti finanziari o gli investimenti sicuri, però sono soldi pubblici, perché sono soldi delle bollette, e il rischio imprenditoriale è zero. E siccome sono soldi pubblici, io credo che dovrebbero essere coerenti col processo di decarbonizzazione.
Certo. Un'ultima cosa mi chiede, tu fai parte di Italia Solare e che si è schierata con decisione contro questo capacity market. Avete fatto qualche tipo di attività per presso le autorità competenti per promuovere i contenuti della vostra posizione?
Guarda, sì, l'ha fatto Italia Solare, ma l'ho fatto anche io in tante altre occasioni, in convegni. E la tipica cosa che viene risposta dai responsabili, da chi poi deve prendere le decisioni tecniche o politiche, è: ma a me Terna mi dice che servono e che senza quelle facciamo il blackout. E basta, e quindi e nessuno può, ma questo è un problema non solo italiano, cioè sembra che il potere informativo dei gestori di rete, gas e power, sia una delle concentrazioni di informazione e di asimmetria informativa del mondo. Quindi la sicurezza della rete te la dice il gestore di rete e basta, e se ti dice che serve quella roba lì non c'è niente da fare. E nessun politico vuole sentire parlare della parola blackout. Una cosa interessante è che è uscito a novembre uno studio europeo della sicurezza delle reti europee che dice che l'Italia, anche senza capacity market, avrebbe un rischio di mancata adeguatezza della rete solo in Sardegna e in Sicilia. Cioè, la stessa associazione dei gestori di rete europei dice che la necessità di forme di tutela della capacità o comunque di investimenti in sicurezza della rete, che poi non è detto che debbano essere sistemi per remunerare le centrali, uno potrebbe anche pensare, come del resto si sta facendo, di fare un nuovo cavo, per esempio. L'unico problema, il problema è fondamentalmente la Sardegna, un po' anche la Sicilia. Però nessuno può sfidare questi numeri, i numeri di Terna. Quindi alla fine nemmeno l'autorità ha dati alternativi a quelli di Terna, e per non parlare del Ministero che poi deve approvare i piani di sviluppo. Quindi si torna sempre lì. C'è una stessa entità che ha interesse a fare ad avere tante centrali col capacity, perché non lo paga lei, non lo pagano gli azionisti di Terna, il capacity market, ma Terna ha una gestione della rete più facile, non ha bisogno di mettersi d'accordo con i distributori, non ha bisogno di interfacciarsi con gli aggregatori, è tutto più facile e più sicuro per Terna con il capacity. Il capacity non lo paga Terna, quindi è evidente che Terna ha l'incentivo, Terna, ma tutti i TSO hanno l'incentivo a massimizzare le richieste di ridondanza di capacità. Però a me hanno sempre insegnato in economia che se tu fai decidere quanta roba comprare a chi non la paga, tendenzialmente se ne comprerà troppa.
Benissimo, cioè benissimo, insomma, abbiamo avuto una conferma che il cammino della transizione energetica sarà tutt'altro che semplice e lineare, e sono tanti gli ostacoli da superare. Io, Michele, ti ringrazio tanto per questa chiacchierata, per tutte le informazioni che ci hai dato, che ci hanno aiutato a comprendere questo tema così delicato ma anche complesso. Quindi grazie davvero, Michele, e alla prossima puntata.
Grazie a te, è stato un piacere.